Amiche, amici, buongiorno. In questo tempo così unico, così particolare e anche così faticoso, di una fatica che forse non abbiamo provato mai, proviamo giorno per giorno a fermarci e a considerare che cosa proponga la Settimana Santa per il nostro cammino di fede, cominciando dal vedere che cosa succede e che cosa celebriamo. Prima di tutto, Settimana Santa, settimana in cui i santi misteri, cioè le opere di Cristo Gesù, i fatti della salvezza, si compiono, quasi come in un grande riassunto. Si attua la salvezza. La nostra attenzione partirà ogni giorno da quello che la liturgia ci propone, dalla centralità della parola di Dio e arriveremo a cercare di capire cosa voglia dire per noi celebrare la Settimana Santa. Pregare la settimana santa, vivere la settimana santa. Che cosa succede in questo giorno? Siamo a pochi giorni dalla passione di Cristo e Gesù compie un gesto particolare. Entra in Gerusalemme favorendo, accettando, qualche volta verrebbe da pensare dai testi evangelici, addirittura preparando un suo particolare trionfo. In questo giorno, però, dopo la celebrazione del trionfo di Cristo che entra in Gerusalemme, quello che noi chiamiamo il fatto delle palme, c'è il primo momento di riflessione sulla passione di Cristo. Partiamo dall'avvenimento delle palme. È un avvenimento perché nella vita di Gesù, Gesù prende l'iniziativa per qualcosa che non c'è mai stato, né in tutto il tempo della sua predicazione, né tantomeno nei 30 anni precedenti di nascondimento. Già, perché chi è Gesù? Gesù è il figlio di Maria e si crede il figlio di Giuseppe. Prima ancora Gesù è il figlio di Dio, che ha posto la sua tenda in mezzo a noi, ci dice il Vangelo di Giovanni, cioè ha assunto la nostra carne mortale. Ed è la nostra esperienza di creature umane, vive tutto. Nasce in situazioni di disagio, vive l'esperienza della fuga in Egitto. Ricordate perché il re Erode teme nel futuro re dei giudei e lo vuole eliminare, rimane 6 anni esule in Egitto, ritorna e vive a Gerusalemme, scusate, e non vive a Gerusalemme, torna su al nord, dalla Giudea, passa soltanto per fermarsi in Galilea, in questo oscuro villaggio di Nazareth. Tutta la Bibbia ebraica non nomina neppure una volta Nazareth. Ci vivrà fino ai 30 anni, nella quotidianità più totale. Poi inizia la sua vita pubblica. Siamo ormai alla conclusione della vita pubblica. Gesù, preordina tutto perché avvenga un fatto che ha dell'eccezionale e del misterioso. L'eccezionale è presto detto. Manda due discepoli a farsi prestare un asinello da uno promettendogli che gli verrà restituito, entra in Gerusalemme in groppa ad un asinello. Intanto l'asinello, il trionfo, l'ingresso in una città del grande impero romano avveniva per due motivi: o per un generale che celebrava la sua definitiva vittoria in una campagna militare contro uno dei tanti nemici di Roma, oppure era l'ingresso dell'imperatore per la prima volta in una città del suo impero. Gesù accoglie il trionfo, però il suo ingresso in Gerusalemme è quanto di più anomalo secondo i nostri criteri. Dicevamo, è in groppa ad un asino, l'asino è l'animale della mitezza. Era la vettura dei poveri, disse qualcuno per il mondo romano di allora. E accetta il riconoscimento, l'Osanna. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Già, ma chi gli tributa il trionfo? Non sono le personalità della città, non è il popolo importante di Gerusalemme, non sono né gli anziani del popolo né i capi del Tempio. Sono i bambini, sono i ragazzi. È quel popolo che non conta nulla e che una volta tanto si ricorda della bontà, della mitezza, della mansuetudine, della disponibilità di Cristo. È un trionfo, tuttavia, che dà un fastidio infinito ai capi che ho nominato sopra. Tant'è che hanno l'improntitudine, la faccia di mandare a dire a Gesù e falli smettere, che cos'è questa piazzata? E Gesù, ineffabile e sicuro, tacessero loro, acclamerebbero le pietre. Che cosa vuol dire per noi sto fatto? Il Dio che viene a salvarci è un Dio nascosto, è un Dio che si mette dalla parte di tutti coloro che vivono nell'umiltà. È un Dio che tuttavia ha piena coscienza. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, accetta fino in fondo questo. Quest'anno non possiamo vivere la Domenica delle Palme, è evidente. La vedremo forse alla televisione, nella celebrazione del Papa a Roma o del nostro Vescovo nella Cattedrale di Tortona. Siamo chiamati però prima di tutto a viverla nel nostro cuore. C'è un richiamo potente al Dio del bene, al Figlio di Dio che vive nel nascondimento, la salvezza del mondo, al riconoscimento dei piccoli, degli umili, degli ultimi, se volete, al riconoscimento di noi che ci riconosciamo tutti per un modo, per un motivo o per l'altro, piccoli, deboli, umili. Come celebrare tutto questo? Beh, intanto recuperando fino in fondo, non i nostri trionfi, ce ne sono, ci sono, abbiamo tutti realtà, situazioni, decisioni prese, fatti della vita che ci fanno gonfiare il petto di orgoglio. Abbiamo però la quotidianità pesante. Quante settimane sono ormai che siamo chiusi nelle nostre case? Quanto tempo è ormai che l'orizzonte del nostro vivere è così circoscritto alla famiglia e al lavoro? Lavoro che ho scoperto che se è in casa è più faticoso. L'ho chiesto a più persone, il telelavoro fa lavorare di più, non di meno. E poi c'è la concretezza della vita familiare. La ristrettezza dei rapporti non facilita la vita, qualche volta la complica. Certo la chiama purificazione. Celebriamo la nostra concreta vita nella misura in cui cerchiamo di spenderla per il bene. Come pregare? Vi suggerisco una pagina che credo di grande importanza. È tratta dalla lettera ai Filippesi al capitolo 2. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Lì troverete questi versetti che sono una splendida preghiera, è una contemplazione del mistero di Cristo nella sua globalità. La lascio a tutti voi perché la possiate dire almeno una volta al giorno, meglio ancora se insieme. Dirla, leggerla, recitarla insieme e pregarla. Buona giornata e buona settimana santa a tutti.